Stanno arrivando le sbarbine, la trasmissione che racconta il mondo femminile. In questa puntata le sbarbine intervisteranno Sara e Ginevra di Tuba per raccontare del festival che ormai spopola nella capitale, Band de Femmes, spazio all'arte al femminile, a partire dalla letteratura, ma non solo. Con il Queerzionario oggi si approfondirà la lettera L di lesbica, a cura di Sara di Queer Kong. Con la dottoressa proseguiamo i consigli del prenderci cura di noi e scopriamo come rinforzare il nostro sistema immunitario. Bentrovati a tutte e tutte, tornano le sbarbine su radiosonar.net. Torno a raccontare questo mondo femminile carico di eventi e di luoghi di incontro. Questa volta lo facciamo proprio a partire da un festival che dal 2013 anima la capitale, che nasce dalla Libreria delle Donne e Tuba e che allarga le loro collaborazioni al coinvolgimento intorno proprio ai temi dell'arte, della letteratura e dell'espressione al femminile a tanti scenari di altre realtà. Ci sarà spazio a performance, a workshop, a fumetti, a narrazioni, a presentazioni di libri e tanto altro. Ce lo racconteranno Sara e Ginevra di Tuba e le organizzatrici di questa edizione. Ovviamente si parte con della buona musica al femminile, perciò buon ascolto!
Shame, oh shame, babe.
siamo con Sara e Ginevra di Tuba, ma soprattutto le due tra organizzatrici e anche realizzatrici un pochino, anche se non ci piacciono troppo le referenti per quanto ci riguarda dal punto di vista organizzazione, del festival Band FM, un festival che da tempo insomma viene realizzato a Roma a partire dalla Libreria delle Donne Tuba e che al suo interno mette insieme tantissime artiste, scrittrici, performer, artiste visive e tanto altro. Quindi lascio la parola a voi per raccontarci un po' meglio che cos'è questo bellissimo festival e da dove nasce l'idea.
Ciao, buongiorno innanzitutto. Allora, Band FM nasce nel 2013, appunto viene promosso dalla Libreria delle Donne Tuba, la libreria nel quartiere Pigneto qui a Roma. È un festival di fumetti e illustrazioni. Quest'anno abbiamo vinto il bando dell'estate romana e quindi facciamo parte di Roma Rama, il palinsesto culturale del comune di Roma, in collaborazione con la SIAE, e riusciamo quest'anno, nonostante la pandemia, a portare avanti il nostro progetto e quindi a tutti gli effetti avere un'edizione completamente online dal 5 all'8 dicembre, con una serie di incontri, come dicevi giustamente tu, tra scrittrici letterate e artiste fumettiste che quest'anno partecipano. Il programma è molto vasto, è molto denso, e ogni giorno ci sono una serie di incontri molto interessanti, ci sono anche delle tavole rotonde e all'interno del festival è organizzata anche la Notte a Colori, che quest'anno si trasforma, grazie alla collaborazione con Lazzaro Art Doesn't Sleep, in una esposizione, proiezione sui muri del quartiere di una serie di artiste, illustratrici e fumettiste appunto che sono state scelte da Lazzaro. Questo progetto nato durante il lockdown per la proiezione del 7 dicembre. Insieme a questo ci piace anche ricordare i laboratori che fanno parte di Band FM, uno che è organizzato da Luisa Montalto, figuracce con delle bambine che hanno creato dei veri e propri fumetti nelle scorse settimane, che verranno anch'essi proiettati il 7 dicembre, il laboratorio di toponomastiche organizzato da Marta Cavizioni, che fondamentalmente aveva l'obiettivo di rinominare le strade e i luoghi principali del quartiere con figure di donne, partendo dall'opera di Paola Pallottino Le figure per dirlo, appunto, quindi con opere di donne artiste abbastanza sconosciute, se non a cui non si è dato abbastanza spazio e valore nel corso dei secoli, possiamo dire. E l'ultimo laboratorio che si è trasformato in un piccolo tutorial per i nativi digitali, che è Colorama, della designer Michela Brescia, che si tratta di un tutorial per la costruzione di un apparecchio da proiezioni con materiali di riciclo.
Da questo primo pezzo di programma estremamente ricco e al tempo stesso anche variegato, abbiamo un po' la percezione delle tantissime energie che mette in moto questo festival. Allora, dal 2013 ad oggi, quali sono un po' gli aspetti che sono stati implementati, le reti che si sono attivate con altre realtà, quali sono le realtà che insieme a voi partecipano alla costruzione di questo festival, cioè qual è il mondo che sta all'interno del poi produrre queste giornate ricche, intense e dedicate insomma alle arti al femminile, mi viene da dire, oltre che alla letteratura?
Allora, in realtà sono diversi gli universi che danno vita a Band FM, nel senso che un po' come tutte le attività della libreria Tuba nascono sul territorio e nascono dalla piazza, diciamo, che c'è davanti a Tuba, quindi da via del Pigneto e dall'intero quartiere, per cui C'è una rete di luoghi che sono i luoghi sia, diciamo, le altre librerie del quartiere, la libreria Marini, ma non solo, Risma, che è una nuova libreria, una nuova fumetteria, ci sono le gallerie, i laboratori, per cui ci sono degli spazi che vanno dallo Studio 54, che si trova a Tor Pignatara. Ma passa anche per MOC, per Giardino Incartato, mi sono dimenticata a proposito di librerie. Insomma, l'idea era proprio anzi di cercare di creare un po' una mappatura degli spazi vivi dal punto di vista creativo e culturale. Volevo anche citare lo spazio Cognistella, che è nato da poco ed è estremamente vivido. E poi ovviamente il festival, allora quest'anno tutto questo abbiamo cercato di restituirlo nonostante il fatto che si tratti di un'edizione digitale e quindi alla fine questa dimensione del quartiere rischiava un po' di scomparire, però appunto attraverso la proiezione di immagini sui muri abbiamo cercato di tenere dentro l'idea del quartiere. Poi ovviamente il connubio con la biblioteca Mameli che si trova di fronte a Tuba, che diciamo di solito accoglie gli incontri quando si svolgono d'estate nel cortile, accoglie i laboratori. Che quest'anno sono stati digitali perché appunto non potevano essere in presenza. E poi ovviamente ci sono i collegamenti e i legami che ci sono creati con la comunità creativa e artistica, non solo del Pigneto, ma in generale, diciamo, con le fumettiste che sono attive in tutta Italia e non solo. Ovviamente si è anche creato, tra l'altro Ginevra prima parlava delle tavole rotonde, siamo molto felici perché ci saranno due tavole rotonde, questa è una costante di Bandefam che ha cercato sempre di parlare non solo dei fumetti e delle fumettiste, ma anche di cosa significasse essere fumettiste. Cosa significasse arrivare agli scaffali, essere non solo sceneggiatrici o disegnatrici, ma anche letteriste, grafiche, coloriste, traduttrici, insomma c'è un intero mondo e quest'anno ce lo racconteranno ovviamente il collettivo Moleste, perché parteciperanno tre moleste che sono Rita Petruzzoli, Sara Pichelli e Francesca Torre, che hanno dato vita appunto a questo collettivo per raccontare quello, cioè, per raccontare e per disinnescare una serie di dinamiche che si ritrovano nel mondo del fumetto. E anche per creare un collegamento diretto con dei centri antiviolenza. Quindi è un'esperienza molto interessante perché decide di affrontare in modo collettivo una situazione che è partita l'estate scorsa, insomma, quest'estate dagli Stati Uniti, è stata, diciamo, è approdata in Italia e ha generato un'azione appunto da parte delle femministe e di tutte le attrici di questo mondo. Questa è la prima tavola rotonda, la seconda è un incontro tra Tipo Sterart e Lucia e Siesta che racconta un po' come si può utilizzare la poster art nella città per avere per rompere un po' queste città del decoro, queste città della sicurezza e cercare però di renderle a nostra misura e di poterle rendere attraversabili da tutte.
E su questo discorso dell'attraversamento dei luoghi e anche della scelta degli spazi e delle tante realtà coinvolte, mi viene da aprire la parentesi proprio sul dove le altre edizioni sono sempre state realizzate e quello che accennavate prima, gli darei un po' più di risalto, il fatto che se anche adesso che dobbiamo fare gli eventi a distanza perché in presenza non si può, scegliete attraverso la proiezione di immagini di riportarlo nel quartiere. Tuba è all'interno del Pigneto, nell'area pedonale del Pigneto, che però quando Tuba ha aperto non era assolutamente il luogo che noi conosciamo. E facendo parte insomma anche di tutte le mobilitazioni femministe, ci tiene molto a lavorare su quel concetto che è le strade sicure le fanno le donne che le attraversano. E allora portando all'interno di un quartiere che c'è chi lo conosce per la Movida, ma chi ha una visione un pochino più storica e generale del Pigneto sa che invece è un quartiere pieno di contraddizioni e pieno anche di vissuto popolare, dalla piazza del mercato alle abitazioni stesse, vede con altri occhi. Allora, questa cosa che prima accennavate rispetto alla rete con la biblioteca, la possiamo insomma un po' raccontare a chi ci ascolta rispetto anche alla scelta dei luoghi e di come rendere i luoghi online quest'anno che fisicamente non si può?
Sì, diciamo che per noi è sempre stata un po' una sfida quella di portare in piazza e di non cercare di tenere chiusi una serie di discorsi che vadano dalla sessualità alla politica, al femminismo, ovviamente, sono tutti intrecciati. Quindi per noi è stato sempre essenziale il fatto che attraverso i fumetti che sono usciti quest'anno, ovviamente si parleranno di tantissimi temi, ci saranno narrazioni trans a fumetti, ci saranno storie d'amore lesbiche, ci saranno una serie di tematiche legate all'identità di genere, all'uscire fuori dal binarismo, al mondo in generale, che ci preme condividere con tutti e con tutte, no? E quindi cioè, per noi quest'idea di riuscire a fare, tra l'altro quando facciamo dei festival, ma in generale quando facciamo delle presentazioni, perché ovviamente in questo strano periodo non è che la nostra attività culturale si è fermata, no? Cioè, abbiamo cercato di portarla avanti, però portarla avanti su una piazza diversa, che è una piazza digitale, che non è semplicissimo, però paradossalmente alla fine si sono creati dei collegamenti, perché è buffo, no? Che i fumetti usciti quest'anno parlano tantissimo dei costi, cioè parlano tanto di presenta a se stesse, e però noi invece lo dobbiamo fare, cioè ne dobbiamo parlare in questo modo qua. Però la cosa interessante è che appunto si sono creati anche dei rimbalzamenti, per cui dal 27 al 29 novembre si è svolto Bilbolbul, che è il Festival di Fumetti di Bologna, e che anche lì aveva nella sua programmazione una serie di incontri interessantissimi che parlavano proprio dei corpi, e abbiamo rimandato qualcuno dalla pagina di Bardefam, però perché proprio alla fine si riesce anche ad arrivare in qualche modo a un quartiere globale, no? Ad arrivare oltre a quello che di solito ci preme molto coinvolgere. Anche le mostre di cui parlavamo prima, che ha curato Lazzaro Ardasenslip, ci sono all'interno delle fumettiste, delle artiste che sono delle artiste del Pigneto, e poi ci sono delle artiste romane, e poi ci sono delle artiste iraniane piuttosto che statunitense, piuttosto che stambugliate, insomma, c'è proprio una partecipazione alla fine più ampia.
Questa partecipazione è più ampia anche se a distanza, voi siete state anche un po' tra le prime a ricrearla e a riproporla. Io ricordo già che dal primo lockdown avevo visto attivarsi tantissime cose molto interessanti a partire proprio dai vostri canali. E allora come avete costruito effettivamente nel concreto questo festival a distanza? Come si accede, dove si partecipa ai workshop, alle mostre, alle presentazioni, materialmente proprio, che faremo?
Allora, in realtà abbiamo scelto le vie più semplici possibili. Allora, i workshop sono effettivamente già partiti e di fatto si stanno concludendo, perché chiaramente avevano dei posti limitati, per delle iscrizioni limitate, e sono stati svolti online, con qualche difficoltà chiaramente, perché è una questione disegnare dal vivo con un artista e professionista in grado di darci dei consigli, e una cosa è farlo online, ma devo dire che sono rimaste tutte le partecipanti e i partecipanti sono rimasti molto soddisfatti ad oggi. Mentre per quanto riguarda gli incontri dal 5 all'8, sui nostri canali social, quindi della Libreria Tuba e di Bande Fam, nello specifico su Facebook, ma anche su Instagram e su YouTube, saranno come dire online in streaming, quindi accessibili a chiunque senza bisogno di iscriversi a alcun blog, e chiaramente anche sui nostri siti, e quello della Libreria Tuba e quello di Bande Fam. E questo chiaramente, come diceva prima Sara, rende possibile l'accesso effettivamente in ogni parte del mondo, se vogliamo, a un festival che si è dato anche l'obiettivo dell'accessibilità rispetto per esempio alla comunità delle sorde e i sordi, per cui la collaborazione con Double Effect ci ha permesso e ci permetterà di avere alcuni incontri tradotti in lingua dei segni italiana, e quindi insomma raggiungere per quanto possiamo più persone possibili. È chiaro che la versione digitale di questa edizione ci ha permesso questo, anche grazie, lo dobbiamo dire, al fatto che qualche incontro chiaramente è stato registrato per una questione di tempi e organizzazione, mera organizzazione tecnica, e qualche incontro invece sarà in diretta, comprese tutte le presentazioni, chiaramente le introduzioni dei vari momenti. Quindi ridiamo l'appuntamento appunto dal 5 all'8 dicembre. Il 5 dicembre inizieremo alle 18 e l'ultimo incontro sarà l'8 dicembre alle 21. I nomi sono tantissimi, qualcuno ne abbiamo nominato, e tra l'altro ospiteremo anche degli incontri, delle interviste e degli incontri con artiste e artisti stranieri. Quindi gli Stronchi, per esempio, così per dirne una. E quindi questo è dato sulle piattaforme digitali e sui nostri canali e blog di Tuba Bazar e di Bande Fam.
Il nostro programma è bellissimo, nel senso che ci sono alcune personaggi davvero, cioè, che siamo molto felici di poter ospitare.
Io infatti vi avrei chiesto adesso in chiusura proprio una carrellata sul programma, sì. A parte tutto quello che insomma abbiamo già detto di contesto, ma proprio per dire ok, quindi prepariamoci, perché questi 3 giorni saranno ricchissimi, e all'interno di questa proposta trasversale avremo cosa? Diteci.
Avremo Paola Pallottino, che dialogherà insieme a Nadia Peranova, avremo le autrici di Feminist Art, Valentina Grande e Eva Rossetti, ci saranno anche Asia Petricelli e Sergio Riccardi, ci sarà Vanna Vinci, ci saranno Nicole Balboa e Jules Marot,
ci sarà Laura Marchi della redazione di Erbacce a dialogare con Viola Lo Moro, ci saranno, come diceva Sara prima, il collettivo di Moleste, nello specifico tre Moleste, quindi Rita Petruccioli, Sara Pichelli e Francesca Torre per la tavola rotonda, ci sarà MP5 che dialogherà con Michela Beckis e una serie di persone che fanno parte di Chime Zin, quindi la fanzina appunto di Chime che è gratuita e disponibile qui da Tuba. Ci sarà Cinzia Ghigliano che dialogherà con Sara De Simone per Eccentriche, autrici attratti a parole. Ci saranno Cippo Sterarte e Lucia Isiesta, ci sarà Lilith Primavera con un reading di letture scelte da Cippo Sterarte. Ci saranno Astiatti, che quest'anno è il nostro esordiente per Asterisco Edizioni, che dialogherà con Fumetti Brutti, e ci sarà Fumetti Brutti che dialogherà con Marta Capesciotti per l'ultima delle sue uscite della trilogia. Ci sarà appunto un'intervista di Liv Strongkist curata da Barbara Leda Kenny, ci sarà Clara Cloro con Elena Biaggini e ci saranno Frade Zuzu per un'incursione live, una sorta di live painting nell'incontro di due matte, quindi si intervisteranno e contemporaneamente faranno degli scarabocchi, come dicono loro.
E allora io vi ringrazio tantissimo per in realtà non questa intervista, ma per tutte le sinergie e tutti anche i valori, i contenuti, i linguaggi che mettete insieme con Bande Femme, con la realizzazione, nonostante tutte le avversità del periodo, di questo festival e della scelta comunque di averlo mantenuto libero, accessibile e gratuito per tutte e tutti sulle vostre pagine. E dove sicuramente insomma finiremo più e più volte anche noi, invitando tutti i nostri ascoltatori e ascoltatrici a fare lo stesso, perché è il senso della cultura e chi fa cultura, produce cultura e la difende ogni giorno sa quanto in un momento del genere è bene renderla sempre fruibile, perché tentativi generali purtroppo invece sono quelli di chiuderla. E quindi grazie per tutto questo.
Esatto, grazie a te,
grazie a voi.
Questo insomma spazio ci sembra estremamente importante, perché ovviamente siamo d'accordo con te, la questione dell'accessibilità e anche dal punto di vista economico, quindi anche della gratuità del festival, è una delle questioni che per Tuba sono più a cuore, perché ovviamente vuol dire allargare e rendere disponibili a chiunque voglia e abbia interesse, tutta una serie, nello specifico per Bande Femme, di fumetti, di illustrazione, anche di parole e di concetti, di questioni che quest'anno più che mai vengono fuori in maniera forte. Quindi siamo molto felici di questo spazio, vi ringraziamo ancora.
E io ricorderò che tutti i libri di cui parliamo e che presenteremo durante il festival sono disponibili ovviamente da Tuba in via del Pigneto 39A e su Bookdealer, per chi non è a Roma o non può spostarsi.
Perché anche la parte fisica è possibile e Tuba è aperta, ci si può accedere nel rispetto della sicurezza di tutte e tutti, e quindi anche lì, passandoci prima o dopo o col cellulare connesso, è sicuramente una cosa molto bella da fare. Grazie ancora.
Grazie a te,
grazie mille.
Ciao.
cosa sono queste lettere qua? LGTB, LGBT, LGTBQIPA+. Ma cosa sono queste lettere qua? Lo scoprirete nella rubrica Il Quizionario con le sbarbine su Radio Sonar.
Ciao a tutti, siamo Sara
e Martina
del collettivo antispecista, transfemminista, queer, Queer Kong, con base a Roma, e oggi siamo qui, appunto un'altra puntata del Quizionario, e questa volta la lettera che esce fuori dal nostro meraviglioso cappello è la L di lesbica, che non è solo una categoria, diciamo, mainstream molto amata di YouPorn, quindi non è solo un trend, ma è un termine connotato da forti significati politici, esistenziali, e adesso vedremo, insomma, facciamo una chiacchiera.
Sì, diciamo, cioè, da quello appunto che sono state le mie letture, così i miei studi, almeno, cioè, nel senso, cioè, è sempre stato, mi si è mostrato, insomma, subito palese come in Italia in un certo senso il lesbismo sia stato, diciamo, un po' intanto nascosto e soprattutto poi successivamente feticciato, mentre invece la realtà è quello di movimenti e collettivi lesbici attivi fin, insomma, dagli anni 60, e che però appunto hanno avuto anche dei contrasti, ecco, col movimento femminista italiano nascente, insomma, e anche dei rapporti complessi tra dentro e fuori, anche per, diciamo, trovare, ecco, una in un certo senso identità lesbica. Su questo punto, insomma, molto interessante, ovviamente un'identità non così identificante, diciamo, ma era proprio per loro una critica per uscire forse dallo stesso concetto, diciamo, biologico di donna, quindi in modo eversivo del binarismo. E insomma, è molto interessante il libro Cli, insomma, un libro che si intitola Cli, il nostro mondo comune, edito da Asterisco, che ho letto, diciamo, recentemente, e dove ci sono proprio le raccolte di compagne, compagno, che appunto parlano di loro stesse in quanto lesbiche e pongono, insomma, in discussione comunque tutta una serie di assunti del femminismo dell'epoca rispetto appunto alla loro identità, al loro rapporto col patriarcato, con le relazioni, insomma, è molto interessante. E questo un po' sull'onda comunque cioè di anche quello che succedeva negli Stati Uniti, dove invece, diciamo, la cosiddetta DAI, che era già una identità sovversiva e spesso anche staccata dal femminismo, insomma.
Ah, magari specifichiamo dyke, cosa significa?
Dyke non è traducibile in realtà, perché significa lesbica, ma appunto in un modo per certi versi diverso dalla nostra, secondo me, cioè dall'italiano, ecco, perché è proprio come se appunto non sia solamente un orientamento sessuale, ma è proprio, come dire, un'identità a sé, un qualcosa a sé. E infatti negli Stati Uniti la cosa interessante è che di fatto il lesbismo è stato un po' la base, anche un po' teorica, diciamo, del movimento queer più accademico, chiaramente, cioè parliamo, diciamo, di scritti, anche se ovviamente, come si può immaginare, le dyke erano assolutamente dentro i movimenti queer, come Queer Nation, insomma. E però appunto, se pensiamo che Monique Wittig è negli Stati Uniti che scrive non mi ricordo più, aiuto,
mi pare Il pensiero eterosessuale. Sì.
Il pensiero eterosessuale è dove lancia questa frase problematica: le lesbiche non sono donne. E ovviamente lei di studi post-strutturalisti, quindi insomma francese, trasferita negli Stati Uniti per insegnare, ed è un testo tra cui, insomma, che Judith Butler cita tantissimo, appunto, nella, in un certo senso, nella fondazione teorica, diciamo, del queer, ecco. E quindi, non lo so, sicuramente, secondo me, il potenziale del lesbismo è proprio questa non volontà di lasciar stare lì, insomma, il binarismo sessuale, ma il binarismo di genere sessuale, ma anzi di ampliarlo e di in certo senso avere questa capacità. Tra l'altro, altro testo importantissimo è Il corpo lesbico di Teresa De Lauretis, che è stata la prima accademica ad usare il termine queer di fatto, insomma, in università, sempre negli Stati Uniti, ma lei appunto di italiana. E insomma, secondo me tuttora il portato politico è molto grande, proprio perché è connaturato nel lesbismo il mettere in dubbio il binarismo di genere, secondo me, cioè, nel senso, proprio sono convinta. Poi magari sicuramente ci saranno delle lesbiche TERF, ahimè, però nel senso, comunque, a mio parere, cioè, proprio nasce proprio con il rifiuto di in qualche modo voler fossilizzare l'identità di genere a uomo-donna, ecco.
Quindi, ecco, abbiamo potuto sentire che appunto questa L, che è presente anche nel, insomma, nell'ampio panorama dell'identità e delle soggettività, in Italia la prima lettera è LGBTQIA+, e appunto non si riferisce quindi solo ad un orientamento sessuale, quindi ad un amore romantico o insomma da una tensione sessuale che una biodonna prova per un'altra biodonna, ma andiamo oltre, diciamo, queste questioni meramente identitarie, come ci piace fare, per decostruire diciamo i soggetti così intesi dal potere, andare oltre il binarismo. Quindi forse proprio il carico prezioso racchiuso all'interno di questa lettera, insomma, è proprio questo, cioè aprire il discorso di genere e sui generi, e andando appunto oltre il discorso identitario e anche riappropriandosi del termine stesso, perché poi c'è anche da sottolineare appunto che nella bigotta, diciamo, Italia di quelli che furono gli anni 60, femminista lesbica era, insomma, uno degli insulti più utilizzati, e insomma penso che, cioè, sia una lettera su cui ancora oggi, sulla riappropriazione di quest'ultima, ci sia molto da ragionare, e sicuramente ci sia molto da approfondire. E
sì, no, assolutamente, cioè, purtroppo, cioè, io questo lo dico anche come dire, un monito, un ricordo triste e personale. Mi è stato, cioè, sicuramente riferito quando ero più piccola lesbica in termine di insulto e come frocio, quindi secondo me la riappropriazione, cioè, del termine è molto importante, soprattutto perché appunto il termine può racchiudere di fatto, comunque può essere, diciamo, base di partenza proprio per una spaccatura del binarismo, proprio perché appunto, no, le famose, soprattutto di cultura, diciamo, anglosassone americana, no, la distinzione tra anche scherzosa, no, che si fanno le lesbiche tra fab femme, stud, butch, fuck, cioè, nel senso, comunque veramente, cioè, c'è una divarietà, una varietà che però non è molto aperta, ovviamente, a tutto quello che è, diciamo, il disfacimento del genere di per sé. E quindi, insomma, sicuramente è ancora un portato politico molto importante, soprattutto qui dove, appunto, purtroppo appunto ancora utilizzato come insulto, e insomma insomma, famosi sono i casi che l'unica protagonista della serie TV che muore è lesbica e tutti questi altri film.
Famoso lesbo drama.
Esatto.
Di cui non riusciamo a liberarci. Ma sì, in realtà appunto sì, a tal proposito chiuderei con la frase che appunto Gianmartina ha citato di lesbica non è donna, perché anche rispetto all'utilizzo del termine, al non utilizzo anche in casi spiacevoli riportati dai media, insomma, di violenza o di femminicidio, anche dovuto appunto al fatto che non so, a un certo punto una ragazza lasciasse il proprio fidanzato per frequentare un'altra donna, oppure insomma casi di questo tipo di cui sentiamo parlare di continuo, anche l'invisibilizzazione e il non utilizzo di questa parola è fortemente indicativa del carattere denigratorio del termine, proprio nel voler sottrarre attraverso l'uso del termine stesso delle caratteristiche appunto femminili, tra molte virgolette, e con cui identificare chiaramente il corpo donna. Però appunto è interessante rovesciarla dall'altra parte, invece affermarlo in modo propositivo, nel senso donna è una categoria che è così carica e così caricata di significati eteropatriarcali che forse invece è proprio il caso di liberarsene, cioè invece di abbracciare l'insulto e dire sì, lesbica probabilmente non è donna e non lo è mai stato, però appunto riabbracciarlo in termini propositivi, non so come dire, oltre al riconoscimento di un orientamento e di un'identità che in tempi passati era necessario e doveva essere fortificato, forse oggi, ricordando anche quelle TERF maledette di Arcilesbica, dovrebbe essere invece superato, perché forse il binarismo uomo-donna non ci bastava prima e non ci basta neanche oggi. E dopo questa, vi lasciamo alle vostre riflessioni e speriamo a non agli insulti.
Ciao!
Ciao.
You should be stronger than me. You've been here 7 years longer than me. Don't you know you're supposed to be the man? Not pale in comparison to who you think I am. You always wanna talk it through. I don't care. I always have to comfort you when I'm there. But that's what I need you to do. Stroke my hair. Cause I'm I
a crime.
Dottoressa, buonasera. Eccomi come ogni settimana, la Claudia delle Sbarbine.
Buonasera Claudia e buonasera Sbarbine.
Senta dottoressa, qui è arrivato il freddo, la pioggia. Io sento già la mia gola che friccica. E allora, difese immunitarie, come le rinforziamo?
Allora, mia cara Sbarbina, Sbarbina del mio cuore, oserei dire. E allora, l'altra settimana vi ho dato insomma un consiglio innanzitutto di iniziare nella stagione fredda a coccolarvi con delle belle tisane calde, magari tisane che possono aiutare le nostre vie respiratorie e che quindi hanno un'azione espettorante come la ricetta che vi ho dato. Ma in realtà la cosa bella è che la natura offre tanti rimedi, in questo caso vale la pena dire ci offre sempre un valido sostegno per supportare le nostre funzioni fisiologiche. In questo caso dobbiamo andare a cercare nella natura quelle piante e quindi quei rimedi che sono in grado di sostenere il nostro sistema immunitario e quindi che aiutano il sistema immunitario a reagire nei confronti degli attacchi batterici o virali o anche fungini. Nel caso dell'inverno sono proprio le condizioni climatiche naturalmente che favoriscono questo tipo di infezioni e quindi andiamo molto facilmente incontro a raffreddori, tonsilliti, racedini, eccetera. Sicuramente avrete tutti sentito parlare di piante come l'echinacea. L'echinacea è una pianta originaria del Nord America e del Canada, una bella margherita rosa tra l'altro, della stessa famiglia dei composite, quindi la famiglia ad esempio della camomilla, del carciofo, di cui si utilizza in fitoterapia la radice. In particolar modo si utilizza la radice dell'echinacea angustifolia, ma anche della pallida e della purpurea, altre due specie. E la radice è ricca di sostanze polisaccaridiche, ma anche polifenoli e altre sostanze che hanno questa azione di stimolo del nostro sistema immunitario e quindi aiutano ad esempio la liberazione di sostanze chiamate citochine, che sono, come posso dire, dei dialogatori del sistema immunitario. Questa azione immunostimolante ci aiuta a rispondere meglio alle infezioni. Bisogna fare attenzione però quando si assumono gli immunostimolanti, fare delle pause e fare attenzione se si hanno patologie autoimmuni, quando bisogna quindi andare a stimolare troppo il nostro sistema immunitario. In questo caso è meglio preferire un'immunomodulazione. Ci sono piante come ad esempio l'Uncaria tomentosa, una pianta originaria in questo caso del Sud America e una pianta che si utilizza molto nella medicina tradizionale peruviana, che contiene degli alcaloidi, in particolar modo nella parte esterna della radice, nella corteccia della radice e del fusto sono presenti questi alcaloidi che hanno questa azione immunomodulante e quindi sostengono le nostre difese immunitarie senza andare troppo ad iperstimolarle. Ma di piante che ci aiutano in questo senso ne esistono tante. Mi viene in mente adesso l'astragalo membranaceus, una pianta originaria invece dell'Asia, che è un adattogeno, cioè aiuta il nostro organismo a rispondere meglio in situazioni di stress e allo stesso tempo aiuta la produzione di sostanze che è visto secondo la ricerca come gli interferoni, che quindi sono utili per contrastare la replicazione virale, eccetera eccetera. Ma anche lì bisogna sempre capire chi si è di fronte e quindi con quale rimedio, con quale pianta noi possiamo andare ad aiutare le funzioni fisiologiche di quell'organismo, di quel terreno reattivo. Ad esempio, se ho di fronte un bambino che soffre di tonsilliti recidivanti, andrò ad utilizzare un rimedio dolce ma efficace dice che è il germo derivato di giovani getti di rosa canina, che praticamente stimola la reattività della mucosa proprio orofaringea, quindi molto utile in caso di tonsilliti recidivanti. Anche qui la vitamina C può essere un utile sostegno, perché d'inverno con il freddo insomma ne consumiamo di più. Chi non ha sentito parlare dei funghi medicinali come lo shiitake, il maitake, ce ne sono veramente tanti. Questi funghi contengono delle molecole dei beta glucani che insieme alla vitamina C si è visto che riescono anche loro a sostenere la nostra risposta immunitaria. Ultima cosa e poi chiudo, forse vi sarete fatti domande, ve lo dico perché mi capita spesso nel mio lavoro che mi vengono a chiedere in questo momento lattoferrina e quercetina, perché ci sono state delle ricerche, in particolar modo una ricerca dei medici di Tor Vergata, che dell'Università di Tor Vergata, che hanno praticamente mostrato come i bambini non si ammalano di Covid, o perlomeno si ammalano meno di Covid, perché nel loro organismi è presente in maggior quantità questa lattoferrina. Che cos'è la lattoferrina? La lattoferrina è una proteina presente nel colostro e quindi nel primo latte materno, naturalmente quella in commercio di latte bovino, e che ha questa azione di inibizione sia della replicazione batterica, perché priva i batteri del ferro di cui si nutrono e che quindi hanno bisogno per accrescersi, ma si è visto che blocca anche la replicazione virale, e quindi c'è questa ipotesi che questa proteina può inibire, diciamo, l'evolvere di alcune patologie infettive. Naturalmente fare sempre attenzione a rivolgersi, come dicevo, agli addetti del settore quando si prende un integratore alimentare, perché comunque parliamo sempre di una proteina del latte, quindi ad esempio chi è intollerante al lattosio non la può prendere, e è comunque un fattore di crescita che in alcuni casi è meglio magari non assumere. L'altra sostanza è la quercitina. La quercitina è una sostanza comunemente presente in molti ortaggi, frutta, verdura, noi l'assumiamo con l'alimentazione. Anche questa si è visto, secondo le ricerche, che oltre ad avere un'azione antiossidante è anche antinfiammatoria, inibisce la replicazione virale, e basta che mangiamo tanta frutta e verdura e riusciamo, diciamo, ad assumere una buona dose di quercitina. Naturalmente poi in dei casi particolari possiamo rivolgerci anche qui agli esperti del settore per capire se c'è bisogno di un'integrazione. Scusate tutte queste chiacchiere, veramente le sostanze, le risorse che la natura ha e ci offre sono veramente tante. Come sempre dico, bisogna cercare di individuare la sostanza giusta per la persona in questione, quindi non tutto va bene per tutti.
Grazie mille dottoressa, e grazie anche a Madre Natura che ci offre così tanti rimedi che lei gentilmente ci spiega. A presto!
Grazie a voi per l'ascolto, un abbraccio!
Tonight you're mine completely. You give your love so sweetly. Tonight the light of love is in your. Will you still love me tomorrow? Is this a lasting treasure or just a moment? Tomorrow, yeah.
anche questa puntata giunge al termine. Come al solito ringraziamo tutte coloro che hanno utilizzato i canali delle Sbarbine per raccontare e raccontarsi. Ringraziamo quindi Sara e Ginevra di Tuba e tutte le loro belle collaborazioni che prenderanno forma a partire dal 5 dicembre sui canali online di Tuba e di Bande Fam per Bande Fam. E poi ringraziamo Mari e il collettivo Queer Kong con Sara che con chiarezza ci spiegano parole di un lessico inclusivo. E poi ringraziamo la nostra dottoressa che si prende cura di noi con preziosi consigli. In chiusura, ringraziamo tutte e tutti voi che ci ascoltate sulle frequenze di Radio Sonar e non solo, anche su quelle di Radio Rogna, Gemini Network e tutto questo bel circuito di radio indipendenti. Gli appuntamenti con le Sbarbine restano sempre gli stessi, il giovedì alle 12 per la classica puntata settimanale e poi le mattine alle 10 per le nostre monografie al femminile. Buon ascolto di Radio Indipendenti. In questa puntata abbiamo scoperto con Sara e Ginevra qualcosa di più su Bande Fam, il festival della letteratura e dell'arte al femminile che prende vita dalla libreria delle donne Tuba e si allarga in numerose collaborazioni. Scopriremo la parola L di lesbica con il nostro queerzionario appuntamento con il lessico inclusivo. Con la dottoressa, cuor di patata ovviamente, abbiamo approfondito ulteriori consigli legati a questo periodo in cui le nostre difese immunitarie sono provate e hanno bisogno di essere rinforzate.
Ammazzo il tempo bevendo caffè nero bollente. In questo nido scaldato già dal sole paziente, ma tu che smetti alle 3, poi torni a casa da me.